dare espresso, notizie lette dalla sintesi vocale voce viva. Così Kate Middleton sta cambiando la monarchia inglese. Di Federica Brunini, 23 agosto 2024. Con Monner senza una goccia di sangue blu, la principessa del Galles ha saputo conquistare l'affetto e la stima dei sudditi, e sta avendo un impatto storico sulla corona. Come racconta l'attesa biografia appena uscita Principessa di Galles, il titolo suona come un privilegio, ma è una sfida e neppure delle più facili. Le donne possono acquisirlo esclusivamente nelle nozze con l'erede al trono d'Inghilterra e dal 1282 a oggi l'hanno portato solo 10 consorti. Camilla, ora regina, non l'ha mai utilizzato e pertanto viene esclusa nella conta, contro ben 22 principi. Oggi a detenerlo è lei, Caterina Elizabeth Middleton, 42 anni, la prima ad acquisirlo dopo la compianta Lady 1961-1997. Che di quella sua onorificenza fece quasi un marchio esportato in tutto il mondo nella sua breve vita principesca, dal matrimonio contratto il 29 luglio 1981 al divorzio ufficiale nel 1996. Non a caso l'attesa biografia che la ritrae, quella del giornalista inglese del Sunday Times Robert Jobson, adesso in libreria, si intitola Caterina, principessa di Galles, Rizzoli, e rievoca gli oltre 20 anni sulla scena mediatica di una donna che ha cambiato e sta cambiando il destino della monarchia inglese e forse della nazione. Nessuna rivelazione eclatante nel libro di Jobson, semmai il tentativo di costruire una Caterinaide della Conmoner senza una goccia di sangue blu che sta plasmando il presente e il futuro della corona, a cominciare dalla sua prima apparizione paparazzata sulla scena mediatica nel lontano 2004, all'analisi del ruolo che ricopre ora, quello di nuova matriarca in una royal family che, dopo la scomparsa di Elizabeth II, 1926-2022, la regina più longeva della storia sta affrontando una transizione complessa, rapida e drammatica. Il 29 aprile 2011, Kate, accompagnata dal padre il giorno delle nozze dall'epoca carolingia, sotto il neo incoronato re Charles III, 75 anni, ci si aspettava un regno di passaggio che coniugasse la monumentale eredità di The Queen con le necessità di una corona 50. Svelta e compatta nei ruoli così come nelle incursioni in quei settori che oggi determinano il futuro di un paese, come sostenibilità, cambiamento climatico, inclusività, e spianasse la strada verso il trono alla prossima generazione reale, William e Caterina, appunto, con i loro baby Wallace George, 11 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6. Invece, l'annuncio della malattia di Re Charles III prima e del cancro che ha colpito la nuora poi ha sparigliato tempi, modi e prospettive, e ha accelerato il processo da self-made queen intrapreso da Caterina dal suo ingresso nella dinastia Windsor e nella cosiddetta Royal Firm, l'azienda di famiglia, con le nozze del 29 aprile 2011. Perché regine si nasce, ma talvolta lo si diventa, soprattutto quando si ha l'opportunità di allenarsi a indossare la corona con la sovrana dei record Elizabeth II, che con i suoi iconici golfini color pastello e i suoi giri di perle ha saputo regnare per più di 70 anni e traghettare l'istituzione monarchica da un secolo all'altro salvaguardandola. Da Waitie Katie, Katie in attesa, così fu soprannominata Kate Middleton dalla stampa al suo esordio sulla scena royal per via del lungo fidanzamento con un principe che non era impaziente di sposarsi e addirittura la lasciò, sebbene per poche settimane, e poi se ne pentì. A quinto il passo dell'aspirante regina è stato lungo e costante, apparizione dopo apparizione e outfit dopo outfit, l'ex conmoner acqua e sapone ha saputo conquistare l'affetto e la stima dei sudditi che a lei guardano ora come ago della bilancia di questa monarchia in travaglio, e per di più in un'Inghilterra alle prese con gli effetti post-Brexit, il nuovo premier Keir Starmer, le fake news e gli scontri antimigranti. Meghan, duchessa di Sussex, il principe Harry, duca di Sussex, il principe William, duca di Cambridge, e Caterina, duchessa di Cambridge, assistono al sorvolo della Royal Air Force dal balcone di Buckingham Palace il 10 luglio 2018, nel 100° compleanno della RAF, la sua pubblica ammissione del cancro che l'ha aggredita e per il quale si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva è stato in fondo il suo primo discorso da futura regina. Una dichiarazione coraggiosa e rivoluzionaria, che ha stravolto e per sempre il principio cardine dell'eredità elisabettiana, il celeberrimo never complain, never explain, ovvero mai lamentarsi e mai dare spiegazioni. Nel messaggio a telecamere aperte, la principessa si è spiegata. Di più si è raccontata condividendo con il suo popolo la fragilità, le ansie e le paure. Ed è diventata più forte che mai, mettendo a tacere voci infondate, teorie complottistiche e gossip fantasiosi quanto pericolosi per la tenuta della monarchia. La diffusione della foto della festa della mamma scattata dal principe William e da lei ritoccata e quindi segnalata dalle principali agenzie di stampa come non affidabile poteva trasformarsi in un boomerang per la popolarità e la credibilità sua e della Royal Family. Invece Catherine ha fatto ciò che ha sempre saputo fare meglio fin dai tempi della convivenza segreta con l'erede al trono Ast. Andrews, in Scozia, ha misurato i gesti e le parole, ha contenuto le reazioni e le emozioni, ha puntato infine sull'arma dell'empatia. Del resto, a giudicare da quanto scrive Jobson, che vanta parecchi scoop reali tra cui quello sul matrimonio tra Charles e Camilla nel 2005, sarebbe lei la prima consigliera e confidente di suo marito, sia in privato che negli affari di corte, così come di suo suocero King Charles III. Se oggi William ha un rapporto solido e affettuoso con il padre, lo deve proprio a sua moglie che l'ha convinto a riavvicinarsi e a includere, quando non a perdonare, Camilla, il terzo incomodo nel matrimonio dei suoi genitori, come a suo tempo rivelò proprio Diana Spencer nella celebre intervista alla BBC del 1995. Sempre a Catherine è da attribuirsi la decisione di trasferire la famiglia a Cranmer Hall, vicino a Sandringham, e alla regina ormai anziana, fragile e accecata dal mieloma. E sempre lei avrebbe convinto il marito, secondo quanto racconta la biografia, a non portare tutti i figli in elicottero con sé, mettendo a rischio la successione e il trono. A marzo 2024, la principessa racconta in TV la sua malattia. La fama di pacemaker o pacificatrice della principessa è risaputa e non da ieri. A lei si devono gli sforzi titanici per ricucire lo strappo sempre più slabbrato con Harry e Meghan, gli ex duchi di Sussex, ora esuli a Montecito, in California, nonostante le accuse di razzismo sollevate e nonostante Harry, nel suo bestseller The Spare, l'abbia incolpata di aver innescato più di una lite tra cognate. Sarebbe lei anche la tessitrice di buone relazioni tra gli attuali Working Royals, in particolare con la duchessa di Edimburgo Sophie Wessex, consorte del principe Edward, la principessa Anna e le principesse di York Beatrice ed Eugenie, figlie di Andrew, tanto che il re in più di un'occasione ha lodato l'amatissima nuora definendola in pubblico e a più riprese My Beloved Daughter in Law. Dal canto suo, lei lo chiama affettuosamente nonno, proprio come fanno i suoi figli, Prince George, Princess Charlotte e il piccolo Prince Louis. Per loro, i principi di Galles in versione papà e mamma hanno stabilito poche regole fondamentali per una vita, sebbene speciale e privilegiata, che sia il più possibile down to earth, con i piedi per terra, al riparo dalla ribalta e dalla pressione mediatica, in campagna e all'aperto, meglio se impegnati in attività sportive. Ridottissima anche la servitù perché abbiano una quotidianità con Moner, la stessa sperimentata da Catherine ragazza nel Berkshire dove è cresciuta con la sorella Pippa e il fratello James prima di iscriversi al Marlborough College dove ha incontrato per la prima volta il suo principe azzurro e poi all'università di St. Andrews dove invece i due si sono innamorati e hanno convissuto, era il 2001, più di 20 anni fa, da allora Will Hamp. Hanno fatto squadra, affiatati, complici, rigorosi nei loro doveri reali, senza trascurare piaceri e conforti familiari, evitando sfarzi, ostentazioni e scandali. Così le vacanze si fanno per lo più nel Regno Unito o nei paesi del Commonwealth, con l'eccezione della Giordania dove la piccola Kate ha vissuto quando suo padre, pilota della British Airways, era di stanza a Amman. Lo shopping si fa low cost e addirittura si riciclano gli abiti come faceva The Queen. Le scuole sono sì selezionate, ma non esclusive, le apparizioni contate e per lo più in famiglia. Quando poche settimane fa la principessa ha partecipato alla finale di Wimbledon dove è stata accolta da una calorosa e commovente standing ovation, era accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa, mentre suo marito volava a Berlino per la finale dei campionati europei di calcio insieme al tifosissimo principino George. Carlo e Diana in occasione del loro fidanzamento secondo la biografia Kate avrebbe detto che non esiste un manuale di istruzioni, non c'è niente di giusto o di sbagliato, puoi solo inventare o cercare di occuparti al meglio della tua famiglia. È quello che la principessa sta facendo raddoppiando gli sforzi tra la sua che oggi porta il cognome di Wallace Ellis e la Royal Family nel momento più delicato per lei e la sua salute compromessa dalla battaglia contro il cancro. Pare che le cure stiano finalmente dando gli esiti sperati, pare che dal prossimo autunno possa tornare agli impegni reali, e pare che l'Inghilterra possa tirare un sospiro di sollievo. Di sicuro lo farà William, doppiamente provato in questa prima parte del 2024 dalle contemporanee preoccupazioni per la malattia del padre e della moglie che, nonostante la sua reticenza e il suo carattere descritto come burbero, ha tenuto il timone di una compagine momentaneamente allo sbando e si è speso in prima persona negli incontri e nelle occasioni ufficiali, ma anche al concerto di Taylor Swift. Lui e la moglie si sono sempre ripromessi di dedicarsi sì alla corona, ma anche a se stessi, working royal dalle 9 alle 5, comuni genitori nel resto della giornata, soprattutto sposi, anzi premiata ditta William Kate dal 2011, for better and for worse, nel bene e nel male.